Buonasera a tutte e tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Giovani sull'orlo di una crisi. Apriamo con l'intervento di Paolo dalla piazza di sabato a Napoli contro il governo Draghi. Continuiamo poi con Eva che si focalizza sulla fallimentare marcia anticastrista finanziata dagli Stati Uniti a Cuba nel giorno in cui l'isola riapriva scuole e visite turistiche grazie ai vaccini pubblici prodotti dal paese. Di seguito Stefano parla della terribile situazione dei migranti al confine tra Polonia e Bielorussia. Infine Eleonora torna su Draghi parlando della sua possibile ascesa al Quirinale. Buon ascolto!
Allora, siamo qui in piazza del Plebiscito a Napoli alla fine del corteo per portare la nostra avanti la lotta contro il governo Draghi, un governo responsabile per misure che già adesso fanno vedere l'enorme precarietà, lo sfruttamento, la repressione, ovviamente non senza motivo ma per un motivo ben preciso: sono gli interessi dell'Unione Europea, che deve ristabilirsi come rafforzarsi come polo imperialista, e oggi vede nel governo Draghi un commissariamento fondamentale del nostro paese in un momento in cui il PNRR gioca un ruolo cardine per riorganizzarsi dopo la pandemia del Covid, e è necessario portare avanti una lotta che crei un'opposizione popolare a questo governo e a tutto ciò che rappresenta, per portare al centro gli interessi della collettività, il diritto al lavoro, alla casa, alla salute, allo studio, e per questo siamo qua.
Grazie.
Salve a tutti, sono la compagna Eva e oggi vorrei parlarvi delle ultime notizie riguardanti Cuba e i movimenti anticastristi. Il 15 novembre è il giorno in cui finalmente Cuba riapre le frontiere al turismo e quasi 2 milioni di studenti ritornano nelle aule. Queste due riaperture sono state rese possibili grazie ai vaccini prodotti autonomamente e distribuiti dallo Stato cubano, che hanno garantito l'immunizzazione del 70% della popolazione e di conseguenza un rientro in sicurezza. Ma il 15 novembre vedrà anche la marcia pacifica per il cambio. Dopo l'attacco mediatico e le proteste dell'11 e 12 luglio, la marcia si rivela un nuovo tassello del progetto controrivoluzionario che mira a instaurare un governo capitalistico fondamentalista e privatizzante nell'isola. La marcia, organizzata dalla rete dei fascisti cubani, avrà come epicentro La Habana e si terrà contemporaneamente anche in altre 6 province del paese. La facciata di protesta civica contro il supposto mancato rispetto dei diritti umani e in nome dei detenuti politici sfrutta le difficoltà provocate dall'embargo imposto da più di 60 anni a Cuba. Oltre ad essere anticostituzionale, la marcia di pacifico non ha nulla, ma nasconde l'intenzione dell'intelligence statunitense di portare il paese ad una situazione di crisi generale per sovvertire il governo e creare un confronto tra forze armate e popolo, generando le basi per portare avanti un colpo di Stato morbido, il cosiddetto colpe suave. Mezzo principale di diffusione del dissenso è la piattaforma Arcipelago, che porta avanti una vera e propria intossicazione mediatica controrivoluzionaria. Il gruppo online, che ormai conta più di 20.000 membri, di cui la maggioranza non residente a Cuba, ha ricevuto l'appoggio pubblico di legislatori americani ed elementi facenti parte della mafia cubana, che puntano sul generare e alimentare il malcontento antistatale sull'isola. Leader dell'organizzazione è il drammaturgo Junior García Aguilera, un controrivoluzionario finanziato e istruito da Washington. Come è già avvenuto anche in Nicaragua e Venezuela, gli Stati Uniti usano operatori silenziosi per far cadere il governo sfruttando le cosiddette rivoluzioni colorate. Partendo dal fare leva sull'insoddisfazione della popolazione e il diritto al dissenso, la tattica prevede poi di provocare il caos e disobbedienza civile fino a fare in modo che organizzazioni internazionali intervengano militarmente al fine di instaurare un governo alternativo. In questo caso, un governo capitalistico e filoamericano. Il ruolo di agente politico di Junior è stato rivelato dall'agente Fernando, da 25 anni negli organi di sicurezza dello Stato, che ha partecipato con Junior García Aguilera a un workshop di formazione paramilitare sul ruolo delle forze armate in un processo di transizione, sponsorizzato dall'Università Americana San Luis. Il workshop fa parte di un progetto coordinato da esperti di diverse parti del mondo che addietro ha molte organizzazioni finanziate dagli Stati Uniti, come NED, People in Need e CADAL, il cui obiettivo è rovesciare la rivoluzione cubana. Il workshop ha visto la partecipazione anche di Manuel Costa Morua, presidente di Arco Progressista, che ha ricevuto niente meno che 14 milioni e 400 mila dollari di finanziamenti dagli Stati Uniti per il progetto Nuovo País, volto a promuovere un cambiamento politico capitanato dagli Stati Uniti, abbattendo il socialismo. È evidente che la marcia illegale in realtà nasconde le mire imperialiste degli Stati Uniti su Cuba. Non dimentichiamo che gli USA hanno investito 20 milioni di dollari all'anno in programmi volti a sovvertire l'ordine vigente a Cuba, 20 milioni di fondi versati a 54 organizzazioni, ai quali si aggiungono altri 6,6 milioni di dollari versati a entità da vari paesi per la dissidenza cubana. La nostra posizione è chiara. Non si lascerà che una visione distorta e manipolata dagli Stati Uniti porti a sovvertire il governo cubano. Il continuo attacco mette in luce ancora di più quanto Cuba, punta di lancio delle esperienze progressiste e socialiste che stanno dando nuova speranza all'America Latina, rappresenti un pericolo per la politica imperialista yankee. Rifiutiamo e smascheriamo questa retorica dell'aggressività statunitense, che dopo il bloqueo e 243 sanzioni di strangolamento economico solo negli ultimi 4 anni continua con la sua politica di ingerenza capitalista e restaurazione neocoloniale, come la definisce il primo segretario del partito, Rogelio Fuentes. È chiaro, tra l'altro, che la politica del presidente Biden non recede di un passo dalle precedenti e continua a sfruttare la guerra economica per destabilizzare la politica dell'isola, calpestando la sovranità popolare cubana. Bisogna smascherare i veri intenti di chi sfrutta le piattaforme mediatiche per creare dissenso portando avanti una guerra asimmetrica di stampo disinformativo. Prepariamoci a una mobilitazione ampia ed unitaria in difesa del popolo cubano e combattiamo con Cuba fino alla vittoria.
Numerosi migranti presenti in territorio bielorusso da giorni stanziano in condizioni di povertà e disagio lungo la recinzione che separa Bielorussia e Polonia. Essi cercano in tutti i modi di superare il confine, tentando di danneggiare la recinzione. A tal proposito, in questi giorni sta intervenendo l'esercito britannico che, con il supporto di quello polacco, si è mosso lungo il confine per ricostruire e rafforzare parte danneggiata della recinzione. In realtà il movente dell'esercito britannico è ben più complesso e richiama, come è stato riferito da fonti presenti in Whitehall, un astio nei confronti della popolazione bielorussa. Il governo polacco, cercando il supporto del Regno Unito, non intende aprire dei cancelli a chi ormai è costretto da giorni a situazioni di disagio e di miseria intende richiedere asilo in territorio polacco. Ad avvicinare in questa intesa militare Regno Unito e Polonia, la quale da anni nutre odio nazionalistico nei confronti dell'Unione Europea, vi è un condiviso astio nei confronti di quest'ultima. L'attività militare lungo il confine bielorusso aumenta e la Polonia, trascinando a proprio comodo favore anche l'Unione Europea, sembra voler sempre di più fomentare toni violenti e bellici nei confronti della Russia e della Bielorussia, sostenendo che sia lo stesso Lukashenko, presidente bielorusso, a spingere i richiedenti asilo a superare il confine. Per questo è giudicato come un gangster che promette a tutti i migranti facile accesso e permanenza all'interno dell'Unione e li convince quindi a spostarsi verso il confine con la Polonia, che a sua volta non perde occasione per acquisire toni autoritari e minacciosi. Dunque, mentre la Polonia leva gli scudi a migliaia di migranti, la retorica umanitaria firmata UE si rivela essere in forma sempre più esplicita un mero esercizio di ipocrisia. La soluzione infatti proposta da Joseph Borrell, rappresentante UE per la politica estera, sarebbe quella di creare corridoi umanitari, ma non certo per permettere a tali migranti di vivere all'interno dell'Unione. Questa è la soluzione umanitaria dell'Unione, sgomberare i migranti dal confine e rispedirli al mittente.
Le classi dominanti esprimono l'esigenza di non modificare nulla nell'attuale governo. Mattarella al Quirinale, Draghi a Palazzo Chigi o Draghi direttamente Presidente della Repubblica, in modo da garantire l'Unione Europea e i grandi mercati finanziari. Estendere l'attuale configurazione politico-istituzionale garantisce all'attuale assetto di potere delle classi dominanti un'efficace, per quanto effimera, capacità di galleggiamento nella tempesta attuale. Un'ulteriore attenzione contro la Costituzione formale. Non sarebbe la prima volta che ad una Costituzione formale si sostituisce una Costituzione di fatto. Continuare a difendere quella formale solo attraverso lo sdegno culturale e politico rischia di diventare una battaglia di retroguardie, nel momento in cui non si ha contezza del fatto che le grandi modificazioni nella storia avvengono in base a rapporti di forze effettivi. In Italia questo è già accaduto da recente.
Grazie a tutte e tutti.
Noi ci salutiamo qui e ci diamo appuntamento a settimana prossima, sempre qui su radiosonar.net, il martedì alle 19.30 o in podcast. Grazie mille e a presto.